Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS, ormai lo sapete, tramite il 3512 43 722 oppure tramite la mail che conoscete, RVI, che sta per Radio Vatican Italia, @spc.va. E noi salutiamo Don Andrea Manto, vicepreside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Roma, Ecclesia Mater, e della Fondazione Ut Vitam Habeant, che è di nuovo con noi per rispondere alle vostre domande e per continuare quel discorso molto bello che abbiamo iniziato sulla famiglia. Benvenuto Don Andrea, grazie per essere con noi.
Grazie, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori.
Don Andrea, riprendiamo dal punto dove ci eravamo lasciati. Ti do alcuni spunti: calo demografico, generatività delle famiglie che debbono essere, che sono aperte alla vita, e anche un po' la situazione della Chiesa, perché dicevamo in chiusura che senza le nascite, con un calo demografico, anche la Chiesa ne risente, perché le vocazioni non possono, anche se Dio le manda, non ci sarebbe materia prima, diciamo così, no? Ecco, sono degli spunti dai quali partirei, perché sono molto interessanti.
Sì, in effetti quello che hai appena detto spesso non è neanche ben conosciuto da tanti, ma è un problema molto serio. Per esempio, quello del calo delle vocazioni, ci sono degli studi, delle ricerche che mettono in associazione le cause della cosiddetta crisi vocazionale, per cui ci sono meno vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata, sia tra gli uomini che tra le donne, e si vede che il primo fattore legato a questo non è un fatto di emancipazione oppure solo di cambiamento sociale, culturale, economico, ma è un fatto demografico, perché quando le famiglie hanno in media un figlio, massimo due, anche sembra che indirettamente il figlio o la figlia si sentano spinti a dare una continuità a quella che è diciamo la famiglia, sia in termini appunto di rendere i genitori nonni, che hanno spesso una grande aspettativa in questo, sia anche nell'ereditare magari l'attività o i beni paterni, materni, eccetera. Paradossalmente, quando i figli erano 4, 5 o 6 per famiglia, ognuno trovava la sua strada, c'era chi voleva continuare l'attività paterna, ma anche chi si sentiva chiamato invece a servire Dio e i fratelli in un altro modo, che è appunto quello della vocazione di speciale consacrazione. Per questo, dunque, un effetto non trascurabile sul calo delle vocazioni è proprio il calo demografico, che induce una sorta di pressione a mantenere tutto com'è, a non aprirsi, a non rischiare, a non mettersi in gioco. E questo vale poi per tutta una serie di altre cose, perché in fondo ogni figlio è un dono speciale che Dio fa all'umanità. Non tanti sanno che in tutta la Bibbia, specialmente nell'Antico Testamento, dopo la parola Dio, dopo la parola Yahweh, è la parola figlio quella che ricorre più frequentemente. Per cui, diciamo, in un qualche modo il tema figlio è costitutivo della nostra identità. Tutti noi siamo qui al mondo perché siamo figli di qualcuno. Questa dimensione è importante, perché, come dicevo, ogni figlio è un dono speciale che Dio fa all'umanità, ogni figlio è unico e porta qualcosa di nuovo, e aprirsi alla vita significa aprirsi anche alla al dono che Dio vuole fare attraverso ogni uomo all'umanità. Quando una società attraversa un inverno demografico come quello che stiamo vivendo, è una società che si ammala, ma si ammala non solo perché invecchia ovviamente mediamente, ma si ammala nei suoi processi di ricambio, nei suoi processi educativi e soprattutto si ammala del male più sottile, cioè perde la speranza, la proiezione di futuro, quel motore che sta proprio appunto nel guardare il futuro attraverso gli occhi dei figli e dei nipoti, che più sono e più è bello, più sono e più c'è festa.
E io andrei adesso, don Andrea, ad un altro tema molto importante in questo periodo storico, che è la genitorialità e il rapporto tra genitori e figli, perché è molto convulso in questo periodo storico e anche molto contrapposto.
È una diretta conseguenza, se vuoi, di quello che dicevamo prima, perché è vero, ogni figlio è un dono, ogni figlio va accolto, però è vero che fare figli costa, non solo dal punto di vista economico, direbbe qualcuno, ma soprattutto costa l'impegno a accoglierli, educarli e soprattutto diciamo seguirli. Ecco che oggi c'è un altro problema che noi vediamo, cioè il fatto che il calo demografico comporta anche una sorta di eccessiva concentrazione sul figlio, perché magari è il figlio unico o perché magari sono due figli unici, perché fatti programmati a distanza di 7-8 anni l'uno dall'altro. E sono delle situazioni che diciamo in un qualche modo hanno a che fare con una mentalità anche di pianificazione familiare che possono non far bene alle relazioni, alle dinamiche interne della coppia. E oggi io penso che noi dovremmo avere il coraggio di dire che i figli sono una dimensione straordinaria della vita familiare, cioè in un qualche modo anche se in passato si è detto che la famiglia non deve pensare più di tutto ai figli, e forse perché c'è stata qualche esagerazione, qualche eccesso di paternalismo, eccetera. Però credo che oggi bisogna anche avere il coraggio di non assolutizzare quell'altra posizione. Se il Papa ci indica il modello della paternità in Giuseppe, se il Papa ci fa riflettere sul fatto che c'è un'orfananza di figli lasciati a se stessi, se le caratteristiche anche della piramide demografica sociale sono inquietanti, vuol dire che forse dobbiamo anche imparare dai segni dei tempi, dalla storia, e correggere certe impostazioni antinataliste. E la prima cosa che io credo bisogna dire è grazie alle famiglie che accolgono i figli, a tutte le famiglie, e grazie a tutti i genitori per il loro lavoro che fanno e che spesso non gli è riconosciuto né nella società né nella Chiesa. Grazie per tutte le volte che cambiate i pannolini, per tutte le volte che accompagnate a scuola, penso anche nel traffico delle grandi città, grazie per tutte le volte che di corsa andate a comprare il latte perché la mattina dopo ci sia il latte fresco e una buona colazione. Sono tante piccole cose di cui è fatto la famiglia, ma che tengono accese davvero una fiammella di amore. E dovremmo avere poi anche il coraggio di spingere oggi molto sul tema, per esempio, del lavoro delle donne, ma anche di aiutare le donne nel mettere al mondo dei figli. Lei pensi che il mantenere stabile la piramide demografica richiede che ogni donna faccia almeno due figli per donna, anzi sarebbe meglio 2,2 figli per donna, perché, o figli per coppia, perché magari non tutti i figli si sposano, magari non tutti i figli riescono ad avere a loro volta figli, eccetera. Per cui per mantenere stabile un assetto demografico, ogni coppia di genitori deve mettere al mondo un po' più di due figli, cioè chi due, chi tre, no? E oggi in Italia noi abbiamo 1,2 figli per donna circa, e il numero delle donne in età fertile, quindi capaci di avere figli, è la metà di quello che avevamo negli anni 80. Per cui oggi, per mantenere stabile la piramide demografica, noi dovremmo avere 4,4 figli per donna, cioè qualche donna che ne fa 4 e qualche donna che ne fa 5. Lei capisce in che problema siamo, perché mantenere stabile una piramide demografica significa avere una società che ha un ciclo di vita normale e non ha pochissimi giovani che hanno sulle spalle tanti adulti e tantissimi anziani. E questo vuol dire anche che oggi il paese si avvia verso un lento declino, proprio perché i giovani sono l'aspettativa e la prospettiva di futuro. E lavorare su questo tema significa anche mettere le donne nella condizione di diciamo di accogliere la vita, non mettere le coppie nella condizione di desiderare un figlio solo a 38 o 40 anni, significa anche investire con tutta una serie di interventi culturali, politici, sociali, su quello che è la risorsa della famiglia, e significa anche sostenere la genitorialità, perché i figli, metterli al mondo è già un impegno, ma poi seguirli, farli crescere, generarli alla vita è qualcosa di ancora più complesso, perché richiede questa anche fiducia nella vita, fiducia nel Signore, fiducia anche nel fatto che in tante circostanze di questo mondo che non sono belle, il valore dell'educazione e la trasmissione di quei valori sani che possono essere nel cuore, nella storia di un papà e di una mamma, di una famiglia salda, tutto questo aiuta i figli a crescere, ad affrontare la vita.
E soprattutto la fede, anche in alcuni casi, per chi crede, ecco, la fede aiuta molto ad essere genitori, no? Soprattutto fa superare quelle situazioni di crisi che umanamente sarebbero, come dire, insuperabili, ma se c'è fede ci si lascia anche un po' andare, no, don Andrea?
Assolutamente sì, io penso che se guardiamo la Sacra Famiglia di Nazareth, che è un modello unico, speciale, che rivela a noi un grande segreto. Qual è il segreto di quella famiglia? Il fatto che tutti e ciascuno, cioè Maria, Giuseppe e Gesù, hanno pienamente voluto fare la volontà di Dio. Ciascuno di loro e tutti insieme hanno voluto fare la volontà di Dio, l'hanno cercata, l'hanno pregata, l'hanno voluta e l'hanno realizzata. Ecco, ogni famiglia non ha solo una dimensione sociologica, economica, demografica, ma anche una dimensione straordinaria di mistero, e ogni famiglia davvero ha una sua realtà spirituale, per cui in fondo la vita della famiglia, se non la si coltiva in questa dimensione, non riesce a dare il meglio di sé, o almeno se ha la risorsa della fede, certamente riesce a lottare contro le fatiche inevitabili, le prove della vita, questa pressione usurante a dividersi, lasciarsi andare, a non riuscire a rialzarsi dalle crisi. Ecco, non si può lottare soltanto con argomenti sociologici, culturali e politici, c'è bisogno della grande risorsa spirituale e in particolare della fede. San Giovanni Paolo II ci ha lasciato un'espressione bellissima: la famiglia che prega unita resta unita. Ecco, la dimensione dell'educazione, la dimensione della preghiera, ma anche la dimensione del fatto che la famiglia è il primo luogo di catechesi, è il primo luogo dove si trasmette di generazione in generazione un patrimonio di fede, un patrimonio di umanità, un patrimonio di tutta una serie di vissuti che sono anche spirituali, culturali, che aiutano il cuore dell'uomo a vincere la tenebra, a vincere tutta quella dimensione di divisione che è stata introdotta dall'antico tentatore. Se guardiamo la Genesi, che è un grandissimo manuale di antropologia, noi vediamo che la prima e fondamentale divisione che il nemico introduce nella storia è la divisione dell'uomo da Dio e dell'uomo dalla donna. Questa rottura di questa comunione è davvero poi la grande tragedia che genera il fratricidio, no? Quindi la lotta tra Caino e Abele, genera l'oppressione, genera la violenza, genera la confusione e la Babele delle lingue, genera l'idea del fatto che conti più l'avere che l'essere. Ecco, credo che bisogna lottare contro questo spirito del mondo, contro questa sorta di catechesi del mondo che alla fine avvilisce il cuore dell'uomo e non aiuta le famiglie a coltivare quel grande tesoro di spiritualità, ad essere quel grande mistero anche di fronte al quale Papa Francesco ha detto in un bellissimo intervento che ha fatto nella Chiesa di Roma con tutto il convegno ecclesiale della diocesi, quando ci ha detto: come Mosè davanti al rovito ardente del Sinai si è tolto i sandali perché stava incontrando il mistero, così anche noi dobbiamo toglierci i sandali, avere grande rispetto della dinamica della famiglia e della vita delle famiglie, perché in esse c'è anche la presenza di Dio. E ritenere la famiglia una chiesa domestica è un grande segreto per stare con le famiglie, per aiutare le famiglie, ma anche perché le famiglie possano esprimere il loro straordinario dono e il loro grande potenziale per la Chiesa e per la società.
Quanto pesa il peccato, la dimensione del peccato sulla famiglia?
Se il peccato lo vediamo appunto nella logica di Genesi, dove ho detto un attimo fa, il grande nemico dell'uomo, il diavolo, diaballo, colui che separa, colui che spacca, colui che accusa perché mette l'uno contro l'altro, beh, allora il peccato è il grande male della famiglia, così come anche della famiglia umana, cioè quello che mette i popoli gli uni contro gli altri, che mette le persone, i gruppi sociali, i partiti politici in una dinamica che non trova composizione, perché non è un confronto costruttivo, ma è sempre un discorso che tende a delegittimare l'altro, a aggredire l'altro, a negare l'altro. Ecco, questo comincia con la famiglia. Se noi in famiglia abbiamo veramente un modello di comunione, questo fa bene ovviamente non solo ai coniugi, ma anche ai figli, perché è vero che il primo figlio di una coppia è la coppia stessa, cioè se la dimensione di comunione, se la dimensione di custodia e di cura reciproca, se la dimensione di servizio dell'uno all'altro, di ogni coniuge all'altro, e di capacità di accogliere l'altro in un processo di dialogo e di continua educazione allo stare insieme. Bene, questo clima fa bene ai figli perché fa bene alla coppia, e fa bene alla coppia perché fa bene ai figli, si crea una circolarità virtuosa. E credo che il peccato che segna in tutti i modi la vita familiare, no? Dall'egoismo alla pigrizia, dalla menzogna all'ira, dall'infedeltà a tutte le logiche anche di forme di chiusura in se stessi che finiscono per minare la comunione familiare e la fiducia. Bene, questo, tutto quello che è contro l'alleanza matrimoniale, l'alleanza familiare, finisce per essere un male anche per i singoli coniugi. Rompere, distruggere è una cosa molto facile all'apparenza, ma il più delle volte non è una soluzione. E comunque sia, c'è anche modo e modo di prendere atto delle difficoltà di una coppia o dei problemi che una coppia sta attraversando. C'è modo e modo anche di affrontarli e di farsi aiutare. C'è modo e modo anche di, a volte, di fronte a storie che si chiudono irreparabilmente, di rileggere quel cammino, di imparare dalla propria storia, di iniziare un percorso di conversione e magari anche di cogliere degli aspetti di immaturità e di nullità che erano presenti sin dal momento del consenso e che hanno reso quel consenso non valido davanti a Dio e davanti alla Chiesa e alla società. Credo che dobbiamo molto lavorare sulla famiglia, sia nella formazione delle persone a cogliere il valore del sacramento del matrimonio, sia nella formazione degli operatori pastorali, dei sacerdoti, delle comunità a cogliere il valore della famiglia come chiesa domestica, il sostenere il suo cammino e nello stesso tempo lasciarsi arricchire dal patrimonio unico che ogni famiglia ha e che, se mette in gioco, fa rifiorire la vita ecclesiale. Non ultimo, magari attraverso i figli e le vocazioni, ma non è ovviamente solo questo, è il quotidiano, è il fatto che mi piace pensare in ogni condominio dove c'è una famiglia cristiana, c'è che vive il Vangelo, c'è un punto di luce.
Abbiamo qualche minuto per affrontare un argomento che poi magari potremo riprendere successivamente, ossia quello dell'orfananza, perché i tempi di lavoro sono talmente tali che molto spesso i giovani sono abbandonati a se stessi e lasciati soli. Questo è un altro capitolo che pesa sulla famiglia, sul futuro anche della famiglia.
Il tema dell'educazione dei figli è un tema veramente fondamentale, e nello stesso tempo anche un tema ampio e complesso con cui la famiglia si deve confrontare. E il primo, Papa Francesco ce l'ha ricordato proprio attraverso la parola che tu hai appena usato, il fatto che spesso i giovani sono soli, vivono una solitudine, hanno tante cose, sono anche connessi tanto in internet, sui social, eccetera, ma sono fondamentalmente orfani, cioè privi di una presenza adulta, credibile, che sia per loro insieme non solo rassicurante per la loro identità in formazione, ma anche per il fatto che questa presenza educante li aiuti con fiducia ad aprirsi alla vita e gli insegni la vita anche attraverso modelli credibili di relazione, di umanità, di presa di responsabilità nei confronti delle proprie scelte e della propria vita. E questo purtroppo oggi è una mancanza, una orfananza di cui si vede sempre più il vuoto e si vede anche le conseguenze che questo ha sui giovani, a volte anche sulla loro psiche, ma certamente anche sulla loro formazione umana e spirituale. Papa Francesco ci ha anche detto una cosa molto bella, che per educare un fanciullo ci vuole un villaggio. La famiglia va sostenuta nel suo compito educativo, l'alleanza tra la scuola e la famiglia, la possibilità di creare reti educative intorno ai giovani, sono cose fondamentali di cui oggi tutti dovremmo essere responsabili, consapevoli e impegnati a realizzarlo, perché anche la famiglia da sola, di fronte all'adolescente problematico, di fronte a una scuola che è assente o non riesce ad insegnare, educare perché è vittima di una confusione sui grandi temi di fondo della vita e oltre a poche nozioni, spesso non sempre di qualità, oltre a poche nozioni non riesce a trasferire invece la positività della vita, dello stare insieme, della fraternità e anche ad avere un rapporto positivo con la comunità familiare. E così anche la crisi di tante altre agenzie educative lascia i nostri ragazzi sempre più soli, specialmente anche in questi tempi di pandemia. E ultimo, ma non ultimo, dobbiamo anche cogliere questa difficoltà ad educare che nasce dalla frammentazione, non solo dalle solitudini, ma anche da chiusure individualistiche, da situazioni in cui si è persa anche il rapporto generazionale con dei nonni che vicariano la funzione dei genitori oppure con famiglie che per il fatto che sono per motivi di lavoro o altro decontestualizzate non riescono ad avere intorno reti anche familiari, nonni, zii, parenti, che creino un senso di comunità e di comunione, che facciano sperimentare pur nella fatica la bellezza dello stare insieme. Poi, ultimo ma non ultimo, c'è una sorta di narcisismo a volte, anche nei genitori, c'è un certo giovanilismo a volte che spinge i genitori a abdicare al loro compito di genitori e di guide e di mettersi troppo sul piano dei figli fino a diventare amici più che padri o madri e anche a volte addirittura a mettersi in competizione con i figli, perché questo essere a volte troppo giovani è un modo di rifiutare da parte del genitore la maturità e il suo ruolo di adulto, con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fatto anche di accettare il proprio limite e accettare la propria storia.
Bene, riprenderemo questi concetti anche nella trasmissione prossima di domenica e intanto io ringrazio Don Andrea Manto, vicepreside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Diocesi di Roma, Ecclesia Mater della Fondazione Ut Vitam Abeant. Grazie Don Andrea e alla prossima domenica.
Grazie e buona domenica a tutti.
Grazie a Don Andrea Manto, io in chiusura vi ricordo la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito, ovviamente andate su vaticannews.va, cliccate sul banner di Radio Vaticana e naturalmente scegliete nei programmi la trasmissione che state ascoltando #popteology e poi potete riascoltare tutte le trasmissioni, anche quelle precedenti. E se volete mandare un messaggio a Don Andrea, fatelo tramite #popteology su Twitter oppure tramite i vostri WhatsApp e i vostri SMS al 3512 43 722. Appuntamento a domenica prossima.
#popteology